Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, come di consueto, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto dai Rubini, 331-62-14013 per mandarci dei messaggi con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it per mandarci una mail durante questa puntata in diretta. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Vi parleremo del Festival del Cinema Africano d'America Latina ed Asia che prende il via proprio in questi giorni. Vi parleremo di un nuovo spettacolo, una nuova produzione al Piccolo Teatro che è stata recentemente presentata dal drammaturgo Davide Carnevali e di cui poi vi parleremo nella seconda parte. Ci sarà un servizio di Tiziana Ricci invece in questa nostra prima parte, come di consueto, su Anime del Fiume, titolo della mostra fotografica e del libro che appunto vede la luce proprio in questi giorni, mentre la mostra si inaugura alla Biblioteca Laudense di Lodi. Mentre il nostro primo argomento è un appuntamento che si terrà domani alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte e che riguarda argomenti che hanno, per noi sono molto importanti. Si tratta di uno degli appuntamenti della rassegna Il razzismo è una brutta storia. Tra l'altro questa è la settimana antirazzista 2026, come abbiamo avuto occasione di ricordarvi anche in altri spazi e in altre trasmissioni di Radio Popolare. Cosa succederà domani appunto alle 18 alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte? Ci sarà uno spettacolo teatrale, una proiezione di un cortometraggio, ci sarà tra l'altro la presentazione anche di una serie di informazioni e il tutto all'interno di una rassegna che ci fa piacere illustrarvi più in dettaglio. E allora lo facciamo con Giulia Frova. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Ira, grazie, molto contenta di essere qui. Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, allora intanto raccontiamo della settimana contro il razzismo e della rassegna di quest'oggi.
Sì, volentieri. Dunque sembra, diciamo, un bel punto di domanda anche il senso di una settimana sola contro il razzismo nel mezzo di tutto quello che sta succedendo. Eppure ogni anno ci siamo ed è importante esserci con tutte le energie che possiamo. La settimana è promossa dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e ci sono iniziative in tutta Italia, come la nostra che è su 8 città, ma anche molte altre. Quello che succederà domani in Piazza Piemonte è dalle 18. È un momento in cui apriremo proprio facendoci delle domande insieme a Sumaya Belkader e mangiando datteri e ascoltando storie antirazziste per il momento dell'Iftar. Il tema generale della settimana è un'Italia e un mondo che sono plurali ma che non vogliono guardarsi allo specchio e che intrecciano razzismo, guerre culturali e guerre reali con il continuo, diciamo, nutrimento del razzismo per il consenso e per lo sfruttamento. Noi davanti a tutto questo ovviamente proviamo solo a continuare a incontrarci, a trovarci e a parlare e a stare insieme e a reagire, e in questo senso l'arte ci dà uno strumento importante. Quindi
Sì, insomma, guai se per il fatto che le cose nel mondo sembrano andare nella direzione assolutamente opposta, in modo tragico, noi si smettesse di confrontarci, di incontrarci, di parlarne, di cercare di capire cosa si può fare. Quindi animo anche a tutti coloro che ascoltano, facciamo delle cose, incontriamoci, vediamoci. La rassegna, come ci raccontava Giulia Frova, è una rassegna che poi continua.
Sì, allora prima della prosecuzione vi raccontiamo che domani vedremo, abbiamo scelto di mettere al centro anche il tema della cittadinanza dopo gli esiti del referendum della scorsa primavera, in cui abbiamo visto che le stesse persone che hanno votato sì ai referendum sul lavoro hanno votato no alla cittadinanza. È stato abbastanza chiaro anche tra le organizzazioni presenti che c'era un vuoto culturale intorno a questo, e quindi con molte realtà ci si è dette: non lasciamo cadere questo tema, continuiamo a parlarne prima che arrivi la prossima iniziativa politica dietro cui bisogna correre. E così domani avremo sia il cortometraggio di Maurizio Braucci, sceneggiatore di Gomorra, premiato, che insieme alla cooperativa Dedalus di Napoli, che è il partner della settimana con anche Italiani senza cittadinanza, ha prodotto questo musical in cui cantanti afro-napoletane e di altri background rispondono in musica alla lettera che le invita a diventare italiane a 18 anni. Ed è un cortometraggio molto, molto bello, che si chiama Un milione di italiani non sono italiani, tra parentesi. L'altro lavoro invece che vedremo si chiama L'Italia è relativa, ed è uno spettacolo del laboratorio arte performativa Linea Pigs. Gimme Pigs sono Giulia Tollis, Riccardo Mallus, che hanno lavorato anche con i contributi di Anna Botros e con diversi attori non professionisti, dopo una serie di laboratori nelle scuole che restituiscono un lavoro bellissimo proprio sulla scuola e le domande di ragazze e ragazzi intorno anche al tema della cittadinanza. E vado.
Vai. Sì.
Vado. Poi proseguiamo venerdì a Genova. Ci sarà un film, Lievete da innanzi o sole, di Halim Mohamed, che è stato selezionato anche al Festival del Cinema Africano di Milano, d'Asia e America Latina, che racconta proprio della scena, diciamo, musicale, rap, artistica afro-napoletana. E saremo venerdì sempre in Feltrinelli, e sempre venerdì c'è un altro appuntamento a Roma, in collaborazione anche con il Comune di Roma, con la rete Yekatit, con molte realtà romane, sul tema invece dell'elaborazione del passato coloniale italiano. È stato appena fatto un lavoro molto bello su Roma con un podcast che si chiama Echi da Dogali, intorno al monumento di Dogali, sì. E quindi faremo un momento in esterna ai giardini Verai del Res, e poi in Feltrinelli Orlando, e si prosegue il sabato con una maratona di cortometraggi insieme all'esperto di cinema postcoloniale Leonardo De Franceschi e a tutti i registi, alla Casa del Cinema. E il 22 un altro spettacolo che si chiama Soul Train di Alessandro Arcangeli al Polo Esquilino.
Bene. Dove troviamo tutte le informazioni in rete, anche a proposito dell'incontro di domani alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte?
Le informazioni sono sul sito www.razzismobruttastoria.net, è consigliata la prenotazione, e alla mail razzismobruttastoria@gmail.com.
Benissimo, allora grazie a Giulia Frova, fate moltissime cose, non perdete assolutamente, insomma, capisco che certe volte, come Giulia giustamente osservava, bisogna trovare la forza per continuare ad affrontare dei problemi che sembrano riproporsi anche in chiave peggiore rispetto a questioni che si pensavano magari, almeno dal punto di vista della comprensione, già superate, no?
È così, e approfitto sempre nell'ottica di dire che questa è una settimana animata da moltissimi appuntamenti per dire che il 21 invece a Milano, diciamo non nel quadro dell'UNAR, ma insomma sempre per la giornata mondiale contro il razzismo, c'è un appuntamento curato da Cambio Passo in uno spazio in via Tadino che si chiama proprio Antirazzismo ai tempi di guerre e reimmigration, che anche invitiamo a seguire, cui parteciperà anche l'AGA e ASGI, per continuare proprio a farsi le domande e a cercare appunto di fare massa critica tutti i giorni.
Benissimo, grazie Giulia Frova, un buon lavoro a tutti voi naturalmente, grazie.
Grazie a te Ira, ciao.
A risentirci.
Ciao, ciao, ciao. My beliefs are on this t-shirt, my religion's in my pants, my condition's on this iPhone, everyone does what they want. I believe in helping others, I will sing my freedom song. We'll be right back.
Questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare. In attesa, sta venendo proprio adesso, l'annuncio da parte del Ministro della Cultura Giuli della Capitale della Cultura 2028, per cui c'è molta attesa, quindi ve la annunceremo anche noi appena sarà per l'appunto esplicitata dal Ministro, che sta facendo una sua prolusione. Come ci ha abituati fin dal suo insediamento, ma non c'è pace per la Biennale. Ieri vi abbiamo fatto ascoltare il servizio realizzato da Tiziana Ricci sull'aria crespa rispetto al padiglione russo, alla sua apertura o no. Purtroppo dobbiamo riferirvi una agenzia giunta proprio adesso, da pochi minuti, un incendio alla Biennale, è coinvolto il padiglione della Serbia. L'agenzia recita: una grossa colonna di fumo scuro è visibile sopra Venezia stamattina, poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei Vigili del Fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione della Serbia della Biennale dei Giardini, nel centro storico. Ovviamente sapete dove sono i giardini della Biennale, molto probabilmente tutti coloro che hanno visitato Venezia. La sede dell'esposizione artistica è stata messa sotto controllo. Gli operatori del 115 sono intervenuti rapidamente. Io aggiungo, a Venezia intervenire, ricordatevi la Fenice, per spegnere un incendio non è, diciamo, non è mai semplice, ma è più complicato che in altre città. Ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi, anche perché c'è molto vento in questo momento, dopo i primi interventi di spegnimento. Il vento soffia in laguna da martedì notte, a Trieste per esempio c'è la bora, il vento forte ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati, costringendo a un intervento a più riprese dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti dovrebbe avere preso fuoco la copertura all'esterno, senza che nessuno sia rimasto coinvolto e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all'esposizione o altre strutture circostanti. Insomma, non c'è pace per la Biennale, proprio il caso di dirlo, e speriamo che sia stata una cosa dovuta, un incendio dovuto a questioni tecniche, logistiche, e non a un incendio doloso. Ma per il momento non ci sono né evidenze né indicazioni di questa eventualità. E intanto è stata annunciata la Capitale della Cultura dal Ministro Giuli, vi dicevo, che stava parlando poco fa. La Capitale della Cultura 2028 sarà Ancona. E ci ritorneremo, naturalmente commenteremo questa scelta. Erano diversi i candidati, le città candidate a essere capitale della cultura nel 2028, e vedremo anche che programma verrà messo in campo, perché insomma poi bisogna interpretarla questa nomina della città. Intanto noi invece continuiamo a parlarvi ovviamente di cultura, ma in questo caso di una mostra e di un libro. Anime del fiume, il titolo della mostra di fotografia di Bruno Zanzottera, la si può già visitare, ma verrà inaugurata a Lodi alla Biblioteca Laudense in via Solferino 72. Questo venerdì, il 20 marzo alle 17.45, una mostra e un libro con i testi di Chiara Corno. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Ma chi l'avrebbe immaginato che il fiume aveva delle anime così belle, le anime del fiume, che è anche il titolo di questa mostra di Bruno Zanzottera, che è qui con noi. Bruno, ma veramente sei riuscito a fare delle fotografie estremamente poetiche e inaspettate. Che fiume è intanto?
Ciao Tiziana, un saluto a tutti gli ascoltatori. Il fiume Adda. Che è in effetti è a pochi chilometri da casa mia, e quindi dopo anni passati a girare il mondo e a raccontare storie nei posti più remoti della terra, mi sono detto che in effetti ci sono cose bellissime, molto interessanti anche a due passi da casa.
Hai scoperto delle situazioni affascinanti e poetiche lungo il fiume?
Sì, spero di sì, nel senso che la storia, quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, coinvolgendo poi questa scrittrice Chiara Corno, che anche lei vive a due passi dal fiume, era proprio quella di cercare tutta una serie di persone, di personaggi che fossero legati al fiume, che lo vivessero, potessero essere pescatori, artisti, arcaioli o quant'altro, però persone, diciamo tra virgolette, normali, che si rapportano, che si relazionano con il fiume, perché il fiume Adda ha una storia interessantissima. Si può parlare di Leonardo, si può parlare di Manzoni, la nascita della rivoluzione industriale, e tutte queste cose nel libro e nella mostra ci sono, però quello che mi interessava in modo particolare era proprio raccontare le storie della gente che
la vita
vive tutti i giorni. Sì.
Infatti qua vedo c'è un signore appollaiato su un albero con dentro, dietro si vede il fiume, ed è il signor Silvano Tresoldi, che è presidente della Canoa Club, per esempio.
Esatto, sì. Lui diciamo è una delle tante un po' anime e realtà storiche del fiume. Lui è il presidente del Canoa Club di Cassano d'Adda. Soprattutto tutta quella parte del fiume la conosce benissimo.
Sì, poi c'è un altro signore che si chiama Silvano Bescapè e lui ha scoperto un anziano fotografo.
Sì, lui è in zona sotto a sud di ho scoperto che lui aveva un museo della fotografia, era un vecchio fotografo di Lodi e oltre però alle foto che aveva fatto lui aveva raccolto tutti gli archivi storici del lodigiano e aveva a casa sua, era praticamente una raccolta sterminata di fotografie ed è stato preziosissimo da quel punto di vista.
E infatti tu l'hai ripreso mentre sistemava nel computer queste fotografie. E poi c'è Stefano Rotta che è un giornalista, scrittore e skipper, eccolo lì, lo vediamo nell'acqua fra le piante.
Sì, lui l'ho conosciuto leggendo un piccolo articolo sul Corriere della Sera che diceva che lui assieme ad alcuni amici tra l'altro passava il tempo a ripulire il fiume dalle plastiche, dalle cartacce, da tutte le schifezze che si trovano lungo il fiume.
Insomma,
era in una tenda praticamente di fianco a Lodi e quindi gli ho scritto, l'ho contattato e tra l'altro lui è stato anche molto prezioso perché mi ha fatto conoscere tutti i personaggi di quella zona del fiume, di quel territorio e siamo stati con lui in barca.
Poi c'è la signora Lia Radavelli che è proprietaria della storica trattoria La Cava, tra Lodi
sì,
e Boffalora. Insomma, hai ripreso tutta la vita che si svolge lungo questo fiume e perfino Giorgio e sua moglie, una coppia di rumeni che vivono accampati nei boschi lungo l'Adda. Ma che carini che sono, li hai ripresi lì a casa loro praticamente, nella loro capanna.
Sì, sostanzialmente sì, è una vera e propria capanna, anche questa è a pochi chilometri da Lodi, in un boschetto, e questa coppia di rumeni sono due personaggi che vivono appunto in questa capanna praticamente con tutta una serie anche di animali, oltre al loro gatto e alle pecore e a delle caprette, e pur avendo lavorato, essendo in Italia da molti anni, avendo lavorato anche in varie fattorie in Italia, non sono mai riusciti ad avere una vera e propria casa.
Sono installati lì e vivono lì. Ecco, poi oltre a queste figure a cui noi abbiamo accennato, poi ci sono anche delle foto di natura, per esempio uccelli che volano. Quelli li ho visti anch'io perché mi è capitato di essere sul fiume e di vedere queste nuvole di uccelli bianchi che arrivavano e tu, tac, li hai fotografati. Ma senti, com'è nato questo progetto?
Ma questo progetto è nato proprio un po' come dicevo prima, io lavoro per tutta la vita come reporter in giro per il mondo, nei posti un po' più remoti, raccontando anche i fiumi magari africani, asiatici o così, per poi un giorno dirmi ma in effetti anche vicino a casa ci sono delle storie molto interessanti e l'Adda, siccome fa parte anche di una delle mie passeggiate preferite, mi sono detto che effettivamente questo fiume aveva tantissime cose da raccontare, aveva una storia bellissima e tanti personaggi che poi sono andato un po' alla volta a scoprire.
Tante anime del fiume. Allora, la mostra Anime del Fiume è alla Biblioteca Laudense a Lodi, in via Solferino, e appunto verrà inaugurata venerdì sera alle 17.45. Poi a Monza il 22 di marzo alle 18, in sala Picasso al Teatro Binario, che è in via Turati, si terrà uno spettacolo, verranno proiettate le fotografie, ci sarà la musica con arpa e live elettroniche e un'attrice leggerà i testi di Chiara Corno, perché Anime del Fiume è anche un libro e quindi è diventato uno spettacolo che si potrà vedere domenica alle 18 a Monza.
qualche informazione in più sulla nomina appena, la scelta diciamo appena annunciata dal ministro Giuli della capitale della cultura 2028, Ancona, che ha battuto diverse città tra cui Tarquinia, Forlì, Catania, Anagni e diverse, Sarzana, insomma erano 9 le finaliste ancora in corsa e Massa anche, oltre ad altri centri più, più piccoli. Il titolo del programma che Ancona metterà in campo e che è stato appunto presentato per la candidatura è Questo Adesso, che è ispirato a un verso del poeta Francesco Scarabicchi, che è appunto anconetano, un invito a vivere il presente come punto di incontro fra storia e futuro. Il progetto vuole valorizzare la vocazione portuale di Ancona, trasformandola in un laboratorio di sostenibilità e rigenerazione urbana per dialogare con l'Adriatico e le reti europee. Elementi chiave della candidatura sono stati luoghi simbolo come il Parco del Conero, il Museo Tattile Statale Omero e un investimento sui giovani. Sarà coinvolta l'Università Politecnica delle Marche, l'Accademia Poliarte, che hanno contribuito a costruire una visione contemporanea e inclusiva della città. Anche l'identità visiva racconta questa visione. Il logo di Ancona, capitale della cultura, è stato ideato dagli studenti di Poliarte, richiama il gomito che dà il nome ad Ancona, Ancon in greco, da cui deriva il nome della città, che appunto è protesa sull'Adriatico, un po' come un gomito con la sua baia. Un segno grafico che unisce mare, storia e prospettiva, accompagnato dal payoff, Questo Adesso, di cui abbiamo già detto, insomma, del poeta Scarabicchi. E Ancona creerà ovviamente tutta una serie di eventi, ma almeno a detta di chi ha presentato in testa il sindaco, insomma tutta una serie di altre istituzioni, l'idea è quella di creare un progetto che lasci sul territorio qualche cosa, delle innovazioni, qualcosa che porti Ancona a appunto diventare un riferimento per quello che riguarda la sostenibilità. Il rapporto col mare è centrale, e quindi, visto che insomma sappiamo che la tutela del mare è materia non solo attuale ma estremamente complessa da affrontare, staremo a vedere, vedremo che cosa il programma in dettaglio metterà in campo anche in termini di progetti a lungo termine. Questo per quello che riguarda l'annuncio recentissimo di Ancona, capitale della cultura 2028. Noi adesso abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Listen to the sweet things that you say. Listen to the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I'll sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams. And just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face. Blue light and love and a warm embrace. Just for you, I would swim across 1,000 seas just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song. And just for you, I'd dance my rain dance all night long, just for you. just for you. Just for you. Just for you. But it's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordiamo due appuntamenti che si terranno quest'oggi, o meglio, che prenderanno il via, perdonatemi, che prenderanno il via domani. La compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, con Teste di Legno, da un'idea di Eugenio Monticolla. Teste di Legno, uno spettacolo con personaggi animati dai marionettisti a vista, che utilizzano eccezionalmente marionette mosse a fili corti e sagome dipinte, il tutto al Teatro Gerolamo, dove i Colla rientrano annualmente. Era il teatro storico dove la compagnia mosse i suoi primi passi nell'Ottocento. E sempre domani alle 18.30 si terrà nella sede della Fondazione M di Piazza Po un evento, la testimonianza di Martina Marchiò, infermiera di Medici Senza Frontiere, autrice del libro Brucia anche l'umanità, diario di un'infermiera a Gaza, che racconterà la sua esperienza diretta sul campo. Lei ci sarà Chiara Magni, che è Head of Public Engagement, e il professor Alberto Martinelli darà il via anche a un dibattito. Quindi un appuntamento domani alla Fondazione AM di Piazza Po, e da domani fino a domenica Teste di Legno al Teatro Gerolamo con la compagnia Colla, che appunto ci ha chiesto di segnalare questo appuntamento. Invece, da quest'oggi, da ieri, da quest'oggi, ecco, corretto, alle 20.30 va in scena una nuova produzione del Piccolo Teatro, al Teatro Grassi, che ha per autore Davide Carnevali, che da parecchio tempo collabora con il Piccolo Teatro. È uno spettacolo sulla memoria, l'identità, la possibilità di ricostruire il passato, dalla storia personale di un uomo che smarrisce la traccia della propria vita fino alla storia collettiva dell'Europa. Con Fabrizio Bentivoglio, che è anche celebre interprete del nostro cinema, Camilla Semino Favro e Simone Tangolo. Al Teatro Grassi di Milano da quest'oggi, dicevo, fino al 3 di aprile, e noi vi facciamo ascoltare alcune delle cose che, presentando lo spettacolo, ha detto Davide Carnevali.
È un progetto che si è nutrito di rapporti, questo, nell'arco di un tempo molto lungo, perché in realtà questo è un testo che io ho scritto 18 anni fa, e quando, insomma, il problema dell'Europa, dell'identità europea e dell'eredità della guerra era ancora, io che in quel momento mi ero appena trasferito a Berlino, era un tema, insomma, che aveva una certa importanza per me rispetto appunto a come si è costruita l'Europa a partire dall'eredità lasciata dalla Seconda Guerra Mondiale. 18 anni dopo questo tema purtroppo torna a essere molto attuale e assume un altro risvolto, perché la guerra in questo momento per me non è più tanto legata solamente alla riapertura del passato, quanto diventa una domanda rispetto al futuro e al presente che stiamo vivendo. Adesso vi racconto brevemente, come diceva Claudio, questa è una storia che parte, cioè ha un cotè personale di relazione tra padre e figlio, con una terza figura di appoggio molto enigmatica, che comunque porta le istanze della cura in qualche modo. Non si nomina mai l'Alzheimer nel testo né nello spettacolo, non è esplicito, però è evidente che è una storia a che fare con una degenerazione cognitiva. Quindi sono partito, diciamo, da questa storia personale per, come diceva Claudio, allargare poi il problema della ricostruzione dell'identità e della perdita della memoria a un problema collettivo, che è quello appunto dell'identità europea e della memoria storica. e non si nomina mai veramente l'Alzheimer, vi dicevo, però in realtà la cosa che mi interessava da quel punto di vista è come una degenerazione cognitiva cambia totalmente il nostro rapporto con il reale, con la realtà, e la porta al di fuori dei binari della logica. Ciò che mi interessava nel rapporto tra una persona, appunto, che patisce questa degenerazione e il resto, il suo, diciamo, il resto delle persone che gli stanno intorno e il suo ambiente, è proprio che trasfigura in qualche modo tutto ciò che gli sta intorno. E la possibilità di ancorarsi alla logica nella ricostruzione dell'identità personale, nella ricostruzione della propria narrazione personale, che è la memoria, va per vie di fuga imprevedibili, in qualche modo. Ciò è una cosa interessante per me da portare in teatro, perché secondo me il teatro ha a che vedere con questa fuga dalla logica e dalla strutturazione della narrazione in forma di storia. Il teatro, secondo me, si interroga sempre sul concetto di storia. Noi siamo abituati a servirci delle storie per costruire in qualche modo una struttura stabile del reale, ma quando questa struttura viene a mancare, cosa facciamo? Eppure nella vita siamo sempre di fronte a esperienze vitali di questo tipo, ci succede appunto con la malattia, con il confronto con la morte, ma anche con l'amore, tutto sommato, perché questa è anche una storia d'amore, tutto sommato. Sono tutte esperienze vitali in cui sentiamo che la realtà la viviamo in un altro modo. È difficile da raccontare, è difficile da spiegare, è difficile da strutturare. Il linguaggio è insufficiente per spiegare l'amore o la morte. E secondo me il teatro ha a che fare con questa insufficienza del linguaggio nel spiegare la realtà. Quindi da un lato c'è tutta la questione appunto della memoria storica e la questione politica legata a questa storia. Dall'altro c'è anche che funzione ha il teatro in tutto questo, e perché portare una vicenda di questo tipo in teatro e perché farlo attraverso il teatro, no? Questo mi sembrava interessante. Io sono fondamentalmente uno scrittore, un drammaturgo che poi a un certo punto si mette a mettere in scena i propri testi, a dirigere. Non sono un direttore d'attori, e per questo motivo ho bisogno degli attori e delle attrici per fare questo spettacolo. E credo che, riallacciandoci un po' a quello che diceva Lanfranco, anche il senso di questo spettacolo in questo momento della stagione, quando c'è Miracolo Milano in scena, che porta questa macchina teatrale a vista e porta sulla scena così tante persone, e ci mostra che il teatro è un fatto collettivo e non è possibile se non è fatto attraverso una collaborazione che coinvolge tutte e tutti, non solo le 5 persone che sono presenti qua, ma appunto anche tutte le persone che stanno dietro le quinte, tra virgolette. Io non avrei fatto questo spettacolo se non avessi avuto Virginia Landi come regista assistente, o Gianluca Misiti, che si è occupato del tappeto sonoro, Manuel Frenda alle luci, Paolo Di Benedetto per le scenografie, Riccardo Frati per i video, e i tecnici e le tecniche che stanno lavorando, e i macchinisti e macchiniste, gli attrezzisti e gli attrezziste, insomma tutte le persone che lavorano in produzione, ovviamente. Cioè, il teatro è veramente un fatto collettivo. E tutti hanno una funzione attorale in questa macchina, così come invece gli attori hanno una funzione drammaturgica, perché qui volevo arrivare. In realtà questo spettacolo, 18 anni dopo, io l'ho riscritto pensando per questa situazione, non solo per la situazione storica in cui siamo, come vi dicevo, ma anche per la situazione contingente in cui siamo, cioè qua al Piccolo Teatro, al Grassi, con questi attori. Io ho parlato con Fabrizio Bentivoglio, con Camilla Semino Favro, con Simone Tangolo, nel processo di riscrittura, e loro mi hanno apportato idee, mi hanno fatto proposte, già nel processo di riscrittura, e poi ovviamente provando in scena. Questo spettacolo è il risultato in qualche modo della collaborazione di tutte e tutti noi. E lo spettacolo non sarebbe com'è se Fabrizio, per esempio, non mi avesse fatto alcuni appunti nel processo di riscrittura, su dove io volevo portare la storia attualizzandola per il 2026, no? E il fatto che ci sia una presenza così, che porta questo valore poetico al testo, mi ha fatto andare in una determinata direzione. Questa, insomma, colgo l'occasione adesso quindi per lasciare la parola magari agli attori e alle attrici, se ci vogliono raccontare un po' della loro esperienza, partendo magari proprio da te, da Fabrizio, che sei stato codrammaturgo del tuo personaggio.
Beh, buongiorno a tutti. No, codrammaturgo mi sembra una parola grossa. Però...
Fabrizio Bentivoglio, protagonista di Variazioni sul modello Krepelin, di cui stiamo parlando, che debutta stasera al Teatro Grassi, al Piccolo Teatro Grassi.
Ed è questo che è diventato coinvolgente, credo, per tutti noi. C'è stato un clima quasi, oserei dire, quasi sperimentale, ecco, e questo... questa coscienza di avere la libertà, perché poi è una libertà quella di sperimentare, è quello che ci ha fatto sentire liberi. E questo ha permesso almeno a me di abbandonarmi completamente al testo che, non vi nascondo, nonostante gli appunti che poi sa solo Davide, e non vi dirò... Mi ha incantato fin dall'inizio, e quindi non ho avuto il minimo dubbio, ecco, credo che sia la situazione migliore questa, non venire in un teatro come questo, con un testo come questo, insomma, mi meraviglio che di venire addirittura pagato per farlo. Che dici? Tu che dici?
Prima di passare la parola a Camilla, mi sono dimenticato di citare Gianluca Sbicca e Marta Solari per i costumi prima.
Tu hai finito? Buongiorno a tutti e tutti.
E questa è Camilla Semino Favro, anche lei in Variazioni sul modello di Krepelin, che appunto è lo spettacolo che debutta stasera al Teatro Grassi, al Piccolo Teatro Grassi.
Possiamo dire che in 3 giorni noi abbiamo praticamente montato lo spettacolo, perché in realtà la struttura del testo è talmente chiara che in pochissimo tempo noi abbiamo dato una traccia, dall'inizio alla fine, e da quel momento in poi abbiamo avuto la possibilità di liberarci e di sperimentare, di giocare, di cambiare delle cose. Davide è stato di una disponibilità enorme rispetto sia al suo testo, perché ovviamente quando lavori con il drammaturgo e regista del testo hai paura, perché è il suo, è la sua creatura, è la sua cosa, no? È vero, io non scrivo, però penso che sia così. E quindi avevamo timore all'idea di modificare qualcosa, di spostare qualcos'altro. E invece Davide è completamente libero, nel senso che ci hai lasciato carta bianca anche per cambiare cose, strutture intere di scene. E questo non è scontato, perché intanto implica molta fiducia, e noi abbiamo veramente avuto la libertà totale di giocare, di proporre, e quindi c'è una bella... è un lavoro pieno di strati, a partire appunto da tutti i collaboratori e le collaboratrici.
Ecco, e allora abbiamo sentito drammaturgo e due degli interpreti, c'è anche Simone Tangolo, su questo spettacolo che va a debuttare stasera al Piccolo Teatro Grassi, Emil Krepelin, lo psichiatra che diede nome al morbo di Alzheimer all'inizio del secolo scorso. Non è uno spettacolo, come ci diceva Davide Carnevali, sull'Alzheimer, ma sull'identità europea, la memoria storica, il rapporto col passato. Ricordo che, scritto nel 2008, come Carnevali diceva all'inizio del suo intervento, Variazioni sul modello di Krepelin è stato premiato nel 2009 al Theater Treffen Stückmark di Berlino. Ha vinto il premio Riccione per il teatro, e alle Journées de Lyon degli autori di teatro è stato ospite, è stato segnalato, è stato già tradotto in varie lingue, messo in scena in diversi teatri di tutto il mondo, mancava dall'Italia, e finalmente, insomma, qualche volta, insomma, i nostri autori vengono prodotti prima all'estero che in Italia. Il Piccolo ci ha messo rimedio a questa cosa, e stasera lo potrete vedere fino al 30 di aprile, al 3 di aprile, perdonate. No,
All I wanted to do was sing something. Whether that was the school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, humming me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone.
L'ultimo argomento della nostra puntata di quest'oggi è la 35esima edizione del FESCAL, il Festival del Cinema Africano d'Asia e d'America Latina, che si terrà a Milano dal prossimo 20 marzo fino al 29. Radio Popolare anche quest'anno è media partner. Il programma prevede concorsi per lungometraggi, cortometraggi africani, film di registi italiani, oltre a sezioni flash, fuori concorso e un omaggio al regista Charbanu Sadat. Il 19 marzo, domani, si terrà un evento di preapertura con la proiezione del documentario Chilometri 1696, Gasdotto del Sur di Valentino Orsini. Mentre il 28 marzo all'Auditorium San Fedele ci sarà la cerimonia di premiazione di questa edizione 2026. Poi ci sono tante sezioni, ma ci racconta tutto Barbara Sorrentini, che ha intervistato la direttrice artistica del FESCAL. Ascoltiamo.
Speciale, ritorna il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina, 35esima edizione dal 20 di marzo, un programma fittissimo, c'è un nuovo logo, meglio il logo è lo stesso, la zebra è colorata e il compito è difficilissimo, cercare di riassumere gli eventi, gli incontri, i film, e in radio è sempre così.
Ma sì, dai, zebra multicolore che però quest'anno diventa 3D con un claim Zebra Lives On, che voleva essere un inno al rinnovarsi ma anche un po' un inno alla resistenza. 47 film, 25 film in anteprima, di cui 23 in anteprima italiana, una europea e una internazionale. Come sempre una grande, come dire, presenza di film che arrivano da festival importanti. Abbiamo quest'anno delle super anteprime, iniziamo con 20 marzo alla Fondazione Prada per il quarto anno consecutivo con il film che ha aperto la Berlinale, No Good Man di Charbanu Sadat, a cui siamo felici poi di dedicare sempre in Fondazione Prada un bellissimo omaggio. Gli altri film saranno tendenzialmente quasi tutti nel cinema arlecchino, sono anche queste appunto anteprime, alcune che arrivano da Berlino, altre da Cannes, di registi che stanno girando il mondo, quindi come sempre una selezione, posso dire, cioè, di alta qualità. Alcuni registi che tornano dopo aver vinto, tipo il regista Simon Mesasoto di Amparo, alcuni film che quest'anno fortunatamente usciranno in sala, lo stesso film di Charbanu, No Good Man uscirà in sala con Bewater, altri film usciranno in sala con Wanted Cinema, alcuni ahimè rimarranno come sempre belli ma impossibili e inediti, tra le anteprime anche il nuovo film di Alain Gomis Dao, che era in main competition per l'Orso a Berlino, anteprima milanese invece di Palestina 36, un film che ha fatto, se vogliamo, discutere ma che sta girando il mondo e racconta le origini del conflitto arabo-israeliano. Poi una bellissima tavola rotonda, Africa Talk, che parla appunto sì di colonizzazione, oggi è un tema molto attuale, però di decolonizzazione, soprattutto di ritorno delle opere d'arte dai musei europei e di nuovi musei meravigliosi che raccolgono queste opere d'arte in Africa. Quindi insomma un'ampia panorama che porta anche ad esempio la Cina con Take Off di Peng Sei Son, porta l'Iraq, porta dei giurati importanti, Sodad Kadan, due volte Leone, sarà la nostra presidente, Saleh Bakri, che purtroppo è bloccato ad Haifa e non può essere con noi, ma sarà con noi online per la riunione di giuria. Volevamo anche e cercheremo anche di fare omaggio a suo padre Mohamed Bakri, grande attore, come suo figlio palestinese mancato da poco, e Tommaso Sant'Ambrogio nella giuria internazionale.
Alessandra Speciale, facendo un passo indietro, 35 anni, questo festival è cresciuto tantissimo, naturalmente è un punto fermo ormai per Milano, tant'è che anche durante la stagione appena passata, insomma, voi presentate dei film per avvicinarvi al festival. Con lo sguardo di oggi cosa vedi? Tra l'altro, con tutto quello che sta succedendo intorno a noi, resta un festival che rapporta dei film che raccontano una realtà non sempre sotto i fari.
Ma sì, è un festival che non ha perso, dico ahimè, la mission, gli obiettivi con cui è nato nel 1991, tra l'altro è nato nell'anno della prima guerra dell'Iraq, no? Quindi, cioè, dopo 35 anni siamo ancora qui. Presentiamo un film che è un film afghano girato nel 2021, quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Afghanistan e sono tornati i talebani. È una dimostrazione che la lezione della storia non serve a nulla, visto quello che sta succedendo. E quindi è un festival, direi, purtroppo di sempre di grande attualità. Forse una differenza che ho notato in tutti questi anni è che c'è sempre un gran militantismo nei registi che vengono da queste regioni, però ci sono approcci sempre più intimi, cioè le storie partono spesso da storie autobiografiche o personali per raggiungere poi la grande storia, no? Quindi da un certo punto di vista non film a tema, ma film che partono molto spesso anche da introspezioni psicologiche del personaggio e che li rendono, secondo me, anche più comunicativi, cioè più efficaci nel comunicare con il pubblico.
Grazie Alessandro Speciale, Fescal, andate sul sito a vedere tutto il programma, le sinossi, le schede, gli ospiti dal 20 di marzo. Ciao.
Ciao a tutti.
E grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista ad Alessandra Speciale per il FESCAL, il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, che prende il via, lo ricordo ancora, il prossimo 20 di marzo. Questa è la Star Feminine Band con Femme Africaine. E allora, con il riferimento alla donna africana della Star Feminine Band, con questa sua fama africaine, siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritrovateci in podcast sul sito di Radio Popolare. Ricordatevi la puntata di Poveri ma Belli questo pomeriggio, che si terrà in occasione dell'appuntamento dedicato al ricordo di Fausto Iaio. Noi trovate tutto quanto naturalmente sul nostro sito. Diamo spazio alle notizie delle 12.30. A risentirci da Ira Rubini. A presto. Just by a line.